Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, questa pagina di Vangelo ci fa toccare il cuore dell'anno santo della misericordia, che dal punto di vista cronologico sta per finire, finirà a novembre, ma dal punto di vista liturgico ci fa ascoltare oggi questa bellissima pagina del Vangelo, che è la rivelazione massima fatta da Gesù Cristo, nostro Signore, del cuore di Dio. Uso questo termine per farmi capire, se no dovrei usare un altro termine che è un po' più difficile, per farci capire qual è l'essenza di Dio, che cosa è Dio, chi è Dio. Il Papa ha voluto, con il documento Misericordiae Vultus, che è poi il documento che con gli adulti abbiamo visto durante tutto l'anno sociale al catechismo per gli adulti, ha voluto ricordarci questa verità. Gesù Cristo è il volto della misericordia di Dio. Vuol dire, tu guardi Gesù Cristo, quello è Dio che ti ama, quello è Dio che perdona. Tu vedi che cosa Gesù Cristo ha fatto, quella è la misericordia di Dio per te. Tu ascolti quello che Gesù Cristo ha detto e capisci come è Dio. Come faccio sempre, vorrei avvicinarmi a questa pagina di Vangelo facendo alcune note previe che ci aiutano a capire meglio. La prima nota previa è questa. Pensiamo bene che questi peccatori di cui parla il Vangelo siamo noi. Il primo limite della nostra vita, e questo non è un pensiero mio, ma è un pensiero del servo di Dio Papa Pio XII, grande Papa, il limite più grande della mia vita spirituale è questa: pensare di non essere peccatore, aver perso il senso del peccato. Ed è un po' quello che sentiamo in giro, Dice, ma peccato, io che cosa farò mai? Questo non è peccato, quell'altro non è più peccato, quell'altra cosa non è di moda. Praticamente è come se mettessimo quei cartelli grandi che avete visto anche voi, si mettono qualche volta nelle vetrine a fine stagione: saldi, liquidazione, sconti. Noi lo mettiamo sul Vangelo, passandoci per non peccatori. Avete sentito San Paolo nella seconda lettura che diceva così: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali il primo sono io. Se lui era il primo, il secondo sono io, forza avanti gli altri in fila. Questa nota ci caratterizza tutti: essere peccatori. Adesso devo fare da bravo, cerco di fare da bravo come al solito. Se mi piacerebbe interrogarvi, e la domanda potrebbe essere questa: come abbiamo iniziato l'omelia domenica scorsa? Ve lo ricordate? Abbiamo fatto un'annotazione su quello che diceva il Vangelo. Il Vangelo diceva: una folla numerosa, che in italiano non è neanche corretto, una folla numerosa cercava Gesù per ascoltarlo. E io vi ho detto, questa folla numerosa siamo noi cattolici anzitutto, che ascoltiamo questa parola in tutte le chiese del mondo, come oggi. Voi immaginatevi che queste letture e la stessa Eucaristia che noi celebriamo e riceviamo viene proclamata e celebrata in tutte le chiese del mondo, in tutte le latitudini. E questo è bellissimo. Un popolo enorme, di diverso colore, di diversa cultura, di diverse origini, che cerca Dio. Poi ho detto anche, ci sono quelli che vivono lontano da Dio ma che cercano il senso della vita, quelli che cercano di dare alla loro vita questa valenza di spiritualità importantissima, che sono alla ricerca e che senza saperlo cercano quello che noi abbiamo già trovato, cercano il Signore Gesù che propone salvezza. A questo pensiero di domenica scorsa mancava un tassello, ed è quello di oggi, perché voi avete sentito che il Vangelo cominciava così: si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarli. Siamo tutti peccatori. Pensate qui adesso, abbiamo diverse età, veniamo da diverse famiglie, abbiamo diversa condizione sociale, abbiamo diversa condizione culturale, abbiamo diversa situazione spirituale. Qual è la cosa che possiamo usare come denominatore comune per tutti? Proprio questo: essere peccatori. E vi faccio anche un'altra domanda: avete mai notato come inizia la celebrazione? La celebrazione inizia certo con un bel canto, se non è un canto sarà un'antifona, ma meglio dice il messale che sia un canto, e poi subito ci introduciamo chiedendo perdono. E quel gesto che noi facciamo per mia grandissima colpa, purtroppo, come vi dico sempre io, è una delle famose bugie liturgiche che facciamo. Sì, battiamo il petto, ha voglia battere, se noi non siamo convinti di essere peccatori. Se noi pensiamo che tutto vada a posto nella nostra vita, in fin dei conti, come dice qualcuno in confessionale, non ho ucciso, non ho rubato, quindi... Allora l'impegno di Don Chicco è proprio quello di far capire che uccidiamo tutti, perché criticare e calunniare il prossimo è uccidere, e che tutti rubiamo, perché per esempio perdere tempo, come qualche volta facciamo tutti stando collegati eternità di tempo al computer per esempio o al televisore eccetera eccetera, perdere tempo è rubare. Di modo che convinciamoci di questo. Anche per sorridere vi ho detto che qualche volta mi capita, no, che arrivi qualcuno in confessione e dice: guardi, io peccati non ne ho fatto. Allora qualche volta mi alzo e dico: non mi ero accorto di avere Gesù presente qui. Se una signora, lo faccio al femminile, non mi ero accorto di avere la Vergine Santissima presente nel mio confessionale. Tutti siamo peccatori. Su questa cosa dobbiamo battere a livello personale. Sapete, è facile fare questo a livello personale. Metti la tua vita così, no? Mettila effettivamente così com'è. Mettici sopra i comandamenti di Dio. Mettici sopra il Vangelo. Vedi se coincide. Quasi mai, vero? Allora, se non coincide, siamo peccatori. L'altra annotazione che voglio fare è questa. Allora, sono peccatori, tutto è perso? No. Perché c'è questa parola che chiude la parabola del figlio il prodigo, come la chiamiamo noi. È la parola del Padre, che è Dio. Figlio, tutto quello che è mio è tuo. Questa, cari fratelli e care sorelle, è la fotografia della nostra vita di cristiani. La nostra vita di cristiani non ci garantisce nulla, non ci garantisce contro le malattie, non ci garantisce contro la persecuzione che, vedete, in furia, sia subdola come qui da noi, sia aperta come in tante altre parti del mondo. Non ci garantisce nulla la fede, ci garantisce solo questo, che Dio abita il nostro cuore. Scusate se è poco. Quello che non aveva capito il figlio grande della parabola, uno dei due disgraziati della parabola, è questo: che il capretto che lui desiderava avere dal padre, che il padre non ha mai dato, è infinitamente meno del cuore del padre. Tutto quello che è mio è tuo. Io sono tuo, dice il padre. Non il capretto, io sono tuo. E la nostra vita cristiana è questa. Sì, siamo peccatori, però siamo anche persone che tentano di fare un cammino di fede, e in questo tentativo salvano tutto, perché questo tentativo ci permette di essere nella casa del Padre, come di fatto siamo, e nell'abbraccio della misericordia di Dio. Il terzo punto che mi piace richiamare in questo momento è questo. Io adesso non voglio fare un commento delle tre parabole. Questo commento io l'ho già fatto, in modo particolare dell'ultima parabola l'ho fatto tre volte, perché voi sapete questa parabola mi interessa molto dal punto di vista proprio scientifico. Ho parlato su questa parabola negli esercizi spirituali che abbiamo fatto a inizio dell'anno pastorale scorso, novembre. Ho parlato su questa parabola nel ritiro di Quaresima. Ho parlato su questa parabola ancora martedì santo, quando abbiamo fatto la processione del Nazareno e abbiamo fatto la predica di preparazione al triduo sacro. Che cosa voglio fare allora? Posto che queste tre cose le trovate tutte su internet, se cercate nelle omelie trovate queste tre cose che abbiamo già fatto sulla parabola. Voglio dare delle coordinate che sono generali per tutte e tre le parabole che abbiamo ascoltato, perché possiamo portare a casa qualche pensiero, qualche convincimento più profondo per la nostra vita. E allora cominciamo a dire subito, avviciniamoci subito a questa pagina dicendo che dobbiamo fare due identificazioni. Questa parabola ci chiede due identificazioni. La prima identificazione è quella di Dio con la donna che perde la moneta, con il pastore che perde la pecora e col padre che perde il figlio. Gesù ci parla in queste parabole, in questo personaggio definisce in queste parabole l'atteggiamento di Dio. Dio è come questa donna che non si rassegna ad aver perso una moneta e che, avete sentito, mette sotto sopra la casa fin quando non la trova. Dio è così, perché se gli manca un figlio, Dio non sta in pace. Noi abbiamo termini umani, evidentemente, per esprimere questi concetti. E questo dobbiamo fare, cercando di capire oltre le parole. Dio non sta in pace vuol dire Dio ha questo desiderio profondo nel suo cuore divino, che i suoi figli siano con Lui. Dio è come questo pastore che non abbandona i figli nel momento della difficoltà. Vi siete mai chiesti perché Gesù ha inserito nel Padre nostro queste richieste? Tieni lontano da noi la tentazione, non farci cadere quando siamo nella prova. Proprio perché Dio non ama vederci in difficoltà. E quando siamo in difficoltà noi abbiamo un'ancora sicura di salvezza nel ricorso a Dio. No, perché qualche volta possiamo pensare che Dio è così, no. Adesso vedi cosa ti faccio, ti metto alla prova per vedere. Dio non le fa queste cose. Le difficoltà che noi incontriamo sono le difficoltà della nostra vita, della nostra condizione umana. E Dio non è affatto contento di vederci in difficoltà. Dio ci cerca. Dio esce dalla sua condizione. Pensate a quello che ha fatto Gesù Cristo. È venuto dal cielo, si è fatto come noi. Dio esce dalla sua condizione divina, dice San Paolo, e si fa come noi per salvarci. E infine Dio è questo Padre che con pazienza aspetta che il figlio ci ripensi. Su questa figura del figlio ci siamo fermati a lungo e adesso non mi ripeto, ma questo Padre che aspetta lungamente che il figlio ci ripensi. Sapete che ho 29 anni di sacerdozio. Quante volte mi è capitato di vedere persone che hanno vissuto lontano da Dio tutta la vita, che sono state lontano dalla preghiera, lontane dai sacramenti, e che magari nel momento della malattia, della vecchiaia, in prossimità della morte, si sono fatte riconciliare con Dio. Dio ha aspettato con queste persone tutta la vita, perché queste persone accogliessero questo abbraccio di misericordia. Ma c'è da fare anche un'altra identificazione, ed è la nostra identificazione. Io sono questa moneta, io sono questa pecora, io sono questo figlio che decide di diventare indipendente, di organizzarsi in un modo effervescente la vita facendo soffrire il padre. Così qualche volta facciamo noi, ah, questa cosa è peccato, ma io la faccio uguale, se no che senso ha la mia vita? Gli tolgo, se non faccio peccati, gli tolgo quella sensazione frizzante, quell'aspetto di piccante che la vita può avere. Siamo convinti che il peccato è veramente una cosa che dà un senso alla vita? Siamo sicuri? Perché nella parabola, nelle tre parabole, oltre a queste identificazioni, il passo successivo che Gesù mostra è proprio questo, che è triste il destino di chi si è perso, di chi è lontano da Dio. La nostra vita non è per niente una vita serena, una vita tranquilla, quando nel nostro cuore manca Dio. Quando siamo da molto che non ci confessiamo, le cose non funzionano. Quando non ci confessiamo per niente, ci sono cristiani così, le cose non funzionano. Non abbiamo questo calore che ci viene direttamente dal cuore di Dio e che ci fa vedere le cose con quel senso pieno che le cose hanno. E allora da questa condizione di tristezza viene poi la solitudine infinita che tante volte il nostro cuore sente, e poi ancora la disperazione. Questa parola è una parola che dobbiamo capire bene, vuol dire mancanza di speranza, la disperazione. Per cui sì, la nostra vita va avanti, ma va avanti così, per forza di inerzia. Che cosa dobbiamo aspettarci ancora della nostra vita? Lavoro? Oh, per carità. Soldi? Ah, oh, non se ne parla. Salute? Quindi? Ma questo non è vivere, questo è vivacchiare. E se noi siamo lontani da Dio, la nostra vita manca di questo senso profondo. Sentiamo la solitudine, perché il nostro cuore è fatto per Dio. E ancora sentiamo il peso di questa disperazione. E terzo punto, Gesù ci rivela che Dio è maestro, maestro di amore. Questo ve lo dicevo anche domenica scorsa. Dove impareremo noi ad amare sul serio? Alla scuola di Gesù. Perché nella parabola ci viene mostrato da Gesù come fa Dio, come si comporta Dio, come ama Dio. E Dio ama così, sacrificandosi. E questo anche veniva detto nella seconda lettura. Dio ha mandato suo figlio per mostrare a tutti noi che c'è una strada di salvezza. Dobbiamo imparare anche noi a questa scuola di Gesù. Non un amore di quelli che vanno bene per le canzonette, per tutti questi argomenti un po' frivoli. Non è quello l'amore vero. Imparare che amare sul serio è imitare Gesù. E come vi ho detto tante volte in questo anno pastorale, amare sul serio è servire, è pagare di persona, è mettersi in gioco. Non è tirare il remo in barca e pensare ciascuno a se stesso. Cari fratelli e care sorelle, questa pagina corre il rischio però grave, secondo me, di essere una pagina che ci fa capire alcune cose a livello razionale. Ero in chiesa, il parroco ha fatto un'omelia più o meno opportuna, ho capito alcune cose con la testa. No, è sbagliato questo è sbagliato, perché noi non siamo qui oggi per capire con la testa soltanto. Questo è il primo passo. Oggi siamo qui perché la nostra vita cambi. Oggi noi impariamo da Gesù come ama Dio e come Dio aspetta che ci comportiamo noi. Che ha fatto la pecorella? Si è fatta pregare per ritornare a casa? Che ha fatto il figlio dopo aver fatto aspettare il padre? Ha rifiutato l'abbraccio del padre? Pur essendo partito con una confusione non piccola in testa, tornerò da mio padre così mangio, questo non è amore. Questo succede, questo? Noi dobbiamo imparare che la nostra vita cambia ascoltando il Vangelo, E oggi, concretamente, noi torniamo a casa avendo ascoltato la parola del Signore, non sentito la parola di Dio, se effettivamente portiamo a casa tre atteggiamenti importanti della nostra vita. Primo, devo impormi, quando penso a Dio, questo pensiero: Dio mi ama incondizionatamente. Dio non mi ama perché sono bravo o quando sono bravo. Dio mi ama sempre, mi ama per primo, mi ama comunque. La risposta che Dio dà ai nostri peccati è il suo perdono, è la sua misericordia. Dio non si lascia vincere dalla nostra durezza. Dio ama incondizionatamente. L'ho capito questo o no? Dice: certo che l'ho capito, non sono mica stupido. No, no, capito con la vita, lo fai questo, lo senti sulla tua pelle, è questo l'orientamento che dai alla tua esistenza? Secondo, Dio mi perdona sempre tutto, Dio mi aspetta. Vorrei fare un chiarimento. Nelle parabole è scritto che c'è più festa in cielo per un peccatore che si converte. Abbiamo capito tutti, no? Che un peccatore che si converte non è più un peccatore. No, perché non vorrei che qualcuno dica: siccome al Signore piacciono i peccatori, allora mi impegno a fare una certa quantità di peccati di varie tipologie, leggeri, così un po', anche qualcuno grave, così Dio mi ama molto. Non è questo. C'è festa per il peccatore che torna. Dio mi perdona, Dio mi aspetta. Faccio una domanda, i ragazzi direbbero coatta, io non lo posso dire perché sto predicando, ma quanto dobbiamo fare aspettare ancora Dio? Per confessarci, per esempio, dobbiamo aspettare ancora? Deve aspettare ancora Dio? Dio aspetta, però da parte nostra dobbiamo far aspettare ancora Dio? Dobbiamo far aspettare ancora Dio perché quelle cose che nella nostra vita non sono buone noi le buttiamo fuori dalla nostra vita e ci sono nella vita di tutti? Dobbiamo far aspettare ancora Dio? No, perché il secondo punto, primo era Dio ama incondizionatamente, il secondo punto è Dio mi perdona sempre, Dio mi aspetta. Terzo punto, c'è un passaggio del profeta Isaia che non lo cito quasi mai perché quando anche capita nel breviario un po' mi dà fastidio. Dice così Isaia: che noi siamo vermi della terra. Non dice molto la nostra dignità di figli di Dio, però è vero, davanti a Dio cosa siamo? Noi abbiamo questo potere, pensateci, è bellissimo questo. Noi possiamo far contento Dio. Noi siamo niente, possiamo far contento Dio. E noi facciamo contento Dio quando docilmente, come pecorelle, ci facciamo riportare all'ovile, quando con buona volontà ci mettiamo in cammino per tornare alla casa del Padre, quando vinciamo, adesso faccio l'applicazione, quando vinciamo per esempio la resistenza a confessarci, che poi io non so, io mi confesso tutte le settimane, ma la grande difficoltà della confessione quale sarebbe? Dover ammettere che sono peccatore? L'abbiamo già detto. Se sono peccatore faccio peccati? L'abbiamo già detto. Presentare al Signore questi peccati davanti al sacerdote, il Signore li sa già, basta che io li dica in quel momento. Risultato che torno a casa perdonato. Dov'è la difficoltà? Però noi ce la facciamo. Allora, mi vergogno, chissà cosa pensa il prete, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che sentiamo continuamente. Io faccio contento Dio. Se come la pecorella mi faccio portare all'ovile, se come il figlio torno velocemente a casa dove il padre mi aspetta, se faccio questo passo, verso il confessionale per farmi perdonare dal Signore. Chiudo. La Madonna canta nel Magnificat che Dio stende la sua misericordia di generazione in generazione. Vedete che è vero. A 2000 anni da quei fatti, da quando Maria ha cantato queste parole, noi parliamo di misericordia e parliamo di Dio. È vero, la misericordia di Dio è per tutte le generazioni. E nella Salve Regina noi preghiamo Maria di appoggiare su di noi il suo sguardo di misericordia. Ne abbiamo bisogno e ci fa tanto bene pensare che la Madonna Santissima pensa a noi.